La prima cosa che deve fare un attore è appunto mettersi nei panni di quella, di quel personaggio, e quindi facendone una persona innanzitutto.
Ma proprio perché c'è, l'attore è un mestiere che diciamo prevede che tu ti metti nei panni degli altri. Tu in una recente intervista hai detto che è un mestiere politico per definizione, in qualche modo.
E quello che penso è che noi siamo quello che siamo perché siamo figli di una famiglia nata in un certo epoca storica, in una zona, e diventiamo quello che siamo per quello. Ma se fossimo nati da quegli altri genitori in quell'altra parte del mondo e avessimo avuto quelle altre esperienze, saremmo stati quell'altra persona.
Bentornati a Super 8, il podcast di Chuck Club, dove io ed Edoardo parliamo di cinema, serie TV e cultura pop. Oggi qui con noi c'è un ospite speciale. Diamo il benvenuto a Super 8 a Elio Germano.
Ciao a tutti.
Come va Elio? Tutto bene?
Beh, ce la metto tutta per stare bene.
Sempre di corsa?
Beh, in questa fase della vita sì, quando si è in promozione sì sì, però insomma.
E a proposito di corsa, partiamo subito per rompere il ghiaccio con una prova a tempo, diciamo. Un nostro gioco tipico, ovvero 60 secondi. In pratica adesso Edoardo ti farà una serie di domande in 60 secondi e tu dovrai rispondere a tutte queste domande con sì, no o passo.
Perfetto, mi tengo le cuffie allora. Così
ora, come si esatto, proprio rischia come un quiz, io ora piglio anche il cronometro, al mio 3 do il via.
C'è il notaio pure?
1, 2, via.
Credi nel destino?
Sì.
Riguardi mai i film in cui reciti?
Purtroppo sì.
È sbagliato vedere i film su smartphone?
Sì.
Hai mai rifiutato un ruolo che poi hai rimpianto?
No.
Tupac è meglio di Biggie?
Passo.
I social hanno migliorato il mondo?
No, penso di no.
Esporti politicamente ti ha svantaggiato?
Passo, troppo complicata.
Credi nell'amore a prima vista?
Sì.
Credi nelle seconde opportunità?
Sì.
Confidenza è un film da vedere con il proprio partner?
Sì, perché no?
Alcuni segreti sono necessari?
Passo. Un
vero attore deve partire dal teatro?
No.
L'intelligenza artificiale ti fa paura?
Sì.
Sei ottimista verso il futuro?
Sì.
È sbagliato fare remake dei film?
Passo.
Stop.
Ho fatte tutte?
Quasi.
Quasi tutte. Quasi un'ultima, tutte. Un'ultima domanda extra, ma hai un segreto inconfessabile?
Ma, no, dipende dagli ambienti. Ma, no, questo è sì, no?
Come vuoi, guarda.
Passo allora.
Ah, perfetto.
Che se è troppo difficile da argomentare.
Perché in realtà è proprio di segreti, diciamo, che parla, certo, l'ultimo film di cui sei protagonista, che è Confidenza, sì, che ricordiamo in uscita il 24 aprile al cinema. E se vuoi raccontarci un po' di cosa parla questo film, qual è la storia, qual è...
Sì, appunto, no, la mia risposta era anche in quella direzione, nel senso che molto spesso i segreti che abbiamo paura di confessare sono inconfessabili forse per noi, cioè dipende dall'ambiente che frequentiamo, magari abbiamo paura che una parte di noi venga scoperta da un certo tipo di ambiente di persone e non vogliamo che questi gruppi si incontrino tra loro. Il film è la storia di un... È la storia di un personaggio che fa l'insegnante a scuola e quindi ha una classe a cui si dedica molto e ha una relazione con una sua studentessa, anche se appunto essendo una persona molto rispettosa delle regole c'ha una relazione con questa persona a fine corso, quindi quando lei è uscita. E diciamo in questa relazione lui scopre una parte di sé probabilmente che non aveva mai acceso. E a un certo punto si fanno questa confessione per provare il loro amore e diciamo dimmi la cosa che non vuoi che si sappia, una cosa, un tuo segreto appunto inconfessabile, e si scambiano questa confessione come prova d'amore, ma da quel momento la vita di entrambi cambia, perché in realtà lei non sopporta la pesantezza di questo segreto, cosa lui le ha detto all'orecchio, e lui comincia a vivere con la paura che lei possa rivelare a tutti questo segreto, e quindi comincia una relazione che poi seguiamo negli anni fino a che la coppia ha sui 70-80 anni, e come questo personaggio non riesca a liberarsi di questa paura. Quindi è un film sulla paura di essere scoperti, sulla paura che gli altri pensino che sei un impostore, che non E quindi qualcosa che poi riguarda tutti, al di là della trama, è un film che stranamente il tema del film non è nella trama, ma in quello che emana da quello che i personaggi vivono, dalle contraddizioni. È una cosa che ci riguarda tutti, al di là della storia di questo personaggio, perché ecco, ciascuno di noi ha paura di essere scoperto in qualche modo, essendo poi una società fatta molto di rappresentazioni di noi stessi e degli altri, insomma queste cose diventano sempre più pericolose.
Tu in un'intervista hai detto che Lucchetti tende a non fare mai lo stesso film ogni volta, diciamo, a cambiare spesso. Tu, cioè, se dovessi dire con fidenza che tipo di film è come genere, cioè è più un thriller, è un film romantico che racconta di un amore tossico, è un film che vuole lanciare un messaggio sociale, politico? Se uno dovesse andare al cinema e capire cosa aspettarsi un po'.
Sì, ma innanzitutto mi auguro che ci vada al cinema. E è un film che stranamente fa discutere tutte le persone che lo guardano, perché è molto proiettato sullo spettatore, nel senso che è fatto in modo che lo spettatore possa proiettare all'interno del personaggio le proprie paure, anche molto piccole, no, della nostra quotidianità. E per cui è un film che cade in tanti generi, ma senza inseguirne uno in particolare, per cui sicuramente è un thriller, poi è anche una commedia, poi è anche un horror alle volte, è un dramma sicuramente, quindi è un film anche drammatico. Cade un po' come nella vita cadiamo in dei generi nonostante la nostra volontà. Sicuramente ecco, la volontà del protagonista è quella di non cadere nel thriller, nelle cose, insomma, è piuttosto questa relazione che ce lo porta. Lui vorrebbe una vita tranquilla e per questo si ripara. Ecco, questo è un altro tema del film, del quanto viviamo ciascuno riparati dentro le nostre maschere, no? Dentro le convenzioni.
Film un po' pirandelliano.
Molto, sì, molto, sì. Infatti non a caso c'è la colonna sonora di Tom York, che è un grande amante di Pirandello.
Sì? Ma dopo ne parleremo, sì, di Tom, sì, York, ma delle domande successive.
Ma a proposito, Confidenza è l'ultimo film, comunque, o meglio l'ultimo in ordine di tempo di una grande carriera, di una carriera molto lunga. Noi abbiamo pensato anche di fare un piccolo flashback, un piccolo passo indietro e ripartire un po' da quelli che sono stati gli inizi, dal fatto che comunque il tuo primo film, cioè Rotto Papà, è del 93, quindi avevi sostanzialmente poco più che un bambino quando l'hai realizzato. E volevo anche chiederti innanzitutto quanto è stato casuale in realtà il primo approccio al cinema, e anche che tipo di esperienza è stata sul set per un bambino, un ragazzo della tua età.
Ma guarda, io tendo sempre a classificare nella mia carriera come primo film che ho fatto in realtà Il cielo in una stanza, cioè che è un film che ho fatto di Vanzina, che ho fatto quando avevo 18-19 anni, ma semplicemente perché, come dire, è stata una scelta consapevole a seguito di una scuola di teatro che ho fatto dai 14 ai 17 anni e che era diventata un po' la mia motivazione personale, cioè nel senso che poi ho scoperto il piacere per il teatro, quindi tramite questa scuola meravigliosa, e facevo teatro, poi per caso mi sono trovato a fare questo film e da là è cominciata molto casualmente una carriera cinematografica rispetto a quello che avevo studiato e rispetto a quest'altra esperienza che citi. Non la metto nel mio curriculum, cioè nella mia, come dire, cioè non penso che sia cioè la mia prima cosa, semplicemente perché quella appartiene a un mondo dentro il quale sono caduto e del quale non ho tanto ricordo. E per carità, io ho avuto la fortuna in questo senso di caderci dentro, quindi di non venire da una famiglia che cercava tramite quello una propria rivalsa sociale, e quindi ogni volta che ci andavo era per caso, e per me era veramente come quando possibile, perché poi era un ambiente di lavoro, cercavo di fare sì che fosse un gioco. Poi purtroppo, ecco, soprattutto gli ambienti, le pubblicità, che mi è capitato anche quello di fare quando ero molto piccolo, erano invece, insomma, sono ambienti di lavoro molto violenti, anche che durano tante ore, per cui io penso che oggi anche i bambini andrebbero tutelati, andrebbero individuate delle figure sui set per la protezione anche psicologica dei bambini, perché insomma è un ambiente di lavoro e si richiede a loro moltissimo e spesso non si hanno gli strumenti per trattare, per fare sì che poi non si lasciano tracce indelebili nella loro vita da adulti.
Sì, immagino che la difficoltà sia comunque sempre anche trovare un po' quella linea di confine per un bambino tra lavoro e gioco, che all'interno di un set, cioè si deve cercare di tutelarlo, ma allo stesso tempo c'è questa comunque tensione di tante persone che stanno lavorando. Che...
Eh sì, poi quando ci sono sempre meno soldi, l'urgenza è quella di portare a casa la scena, per cui se prima ci si poteva magari permettere di perdere un giorno aspettando che il bambino avesse voglia di fare, adesso quando vedete i bambini in scena sono, insomma, poi dipende dalla sensibilità ovviamente del regista, della situazione, ma in ambienti dove si va di fretta anche loro sono catapultati, insomma, in questa dinamica.
Ma sempre rimanendo nel corso degli anni 90, tu quindi comunque, come giustamente dici, consigli il tuo primo debutto, quello diciamo consapevole, consapevole, esatto.
O con la mia voce, perché poi gli altri
esatto,
erano
doppiato, quindi. ma nel corso degli anni 90, comunque, prima di arrivare a quello che è stato poi il tuo debutto, qual è stato un po' il percorso? Com'era Lelio Germano adolescente? Qual era la sua passione? Se effettivamente quel debutto è il coronamento di una passione portata avanti per anni, o se anche quello è in un qualche modo capitato?
Ma sì, beh, diciamo, io negli anni 90, appunto, anche proprio frutto di quella generazione, ero un bambino problematico, insomma, quindi ero in piena sintonia con il grunge, con il punk, con il mondo, come dire, delle persone. C'era un po' un orgoglio delle persone sbagliate in quell'epoca, per cui fortunatamente sono stato preso da quest'onda di... e, per dire che, insomma, non... all'epoca non è che fare l'attore andasse di moda o fosse una cosa, ecco, io poi non ho avuto la fortuna di non vedere quello che poi è stato il mio, cioè la scuola di teatro, come una chiave per diventare qualcosa o qualcuno, ma era semplicemente un luogo dove mi trovavo bene, cioè avevo bisogno di quella dinamica, mi dava una dimensione di dignità che probabilmente non trovavo da altre parti. E quindi mi sono aggrappato a quel mondo dell'immaginario, dell'abbattimento delle barriere, perché poi nella scuola di teatro, appunto, io avevo 14 anni, il più grande ne aveva 40, e quindi c'era un abbattimento delle età, delle sessualità, cioè si entrava in un territorio per me vivifico, insomma, vitale, e era quello il mio mondo, quindi non pensavo di farne un lavoro. Quando... Poi succede spesso che quando la tua passione diventa un lavoro sei costretto a violentare la tua passione, a rinchiuderla dentro qualcosa, a accettare dei compromessi, eccetera. Quindi poi diventa un'altra battaglia di tutelare quello che ti piace fare, anche se lo fai per lavoro.
Certo.
E poi, insomma, la dinamica è stata un po' quella.
Ok, adesso, sempre parlando di anni 90, rimanendo nella cultura pop anni 90, noi vogliamo fare un gioco un po' particolare con te. Abbiamo selezionato 8 film degli anni 90 e tu puoi salvarne solo 4. E i film, adesso ti diamo il locandine dei film.
È un grande dolore però salvarne solo 4.
Sì, un po' sì. E i film sono Jurassic Park, La leggenda del pianista sull'oceano, Fargo, Mamma ho perso l'aereo, Il re leone, Porco rosso, Caro diario e Mediterraneo.
Ovviamente puoi motivare le scelte.
Certo, ma
preferisci.
Io non lo so, nel senso, sicuramente, guarda, sarà che sono, che ne so, dei film italiani, me li prenderei, dai, Mediterraneo, Caro diario, La leggenda del pianista sull'oceano, li assumerei, ma anche solo così per campanilismo. Poi sono molto indeciso, perché, insomma, Fargo, Mamma ho perso l'aereo e Porco, diciamo che Re Leone e Jurassic Park potrei sacrificarli tranquillamente, cioè Jurassic Park è anche un bel film di intrattenimento, ma insomma, Mamma ho perso l'aereo per motivi proprio così, ma non so, mi porto un bel cartone animato, mi porto Porco Rosso, guarda, gli altri li lascio anche per variare.
Giusto, quindi siamo andati su Miyazaki. E poi
l'Italia.
Comunque, e l'Italia in ogni suo senso, in realtà, perché poi Porco Rosso è ambientato pure in Italia, quindi in realtà hai fatto,
vedi, noi abbiamo
quasi un 4 su 4.
Uno schifo nazionalista.
No, ci diciamo, ma diciamo orgoglio patriottico nel senso, ecco, migliore e meno reazionario, cioè, del termine.
Ci sta molte parole insieme.
A proposito di ultimi film, ti senti di consigliare anche un film più recente, uscendo quindi dagli anni 90 e tuffandoci in qualcosa che hai visto magari recentemente o anche che hai recuperato recentemente?
Beh, io consiglio a tutti quest'anno, a chi non l'ha visto, di vedere Io Capitano di Garrone, certo, che secondo me è un film veramente, insomma, importante e abbastanza storico insomma, a me è un film che mi ha molto colpito e penso che sia un film davvero ben fatto che vada recuperato, insomma, e sicuramente resterà nella storia del nostro cinema.
Sì, anche solo per il... Cioè, oltre per tutto ciò che porta dietro a livello di significato, anche per il tipo di produzione, secondo me è una produzione talmente coraggiosa in questo periodo storico, nel periodo in cui è uscito, che non si può fare altro che che parlare e parlarne di Io Capitano, che comunque da Venezia in poi ha fatto un grande percorso e alla fine è andato anche bene in certi ambienti. Io ricordo varie proiezioni anche con le scuole e quant'altro, che è sempre stato recepito bene anche dal pubblico più giovane.
Sì, sì, è un film molto popolare. Poi, come dicevi, è come fare un film sulla Shoah all'epoca della Shoah.
Esatto.
Quindi, e farlo in quel modo. È un film molto ben fatto dal punto di vista cinematografico, con un linguaggio molto personale. Insomma, ecco, consiglio a tutti davvero di vederlo.
I film degli Oscar li hai seguiti? Sono curioso. Per...
No, io cerco, come dire, di vincolarmi dal mondo Oscar e da tutto quello che ci viene ossessivamente propinato, perché c'è tutto un altro mondo davvero di anche cinematografia che non viene dagli Stati Uniti e che ci somiglia anche molto di più e che purtroppo si fa molta fatica invece a reperire. Per cui se devo, come dire, spostarmi, cerco di farlo in queste direzioni. Che poi anche ci sono tantissimi film che vengono dal mondo statunitense molto interessanti, ma anche quelli spesso non sono quelli che arrivano in prima fila. Ma è quello che succede anche da noi, insomma, con la grande industria rispetto all'industria indipendente. Per cui cerco, ecco, di questo mondo. No, gli Oscar non mi hanno mai appassionato, sinceramente.
Ma rimanendo sempre su territorio anni 90, allo stesso tempo tornando a Confidenza, la colonna sonora è stata composta da Tom York. Tu l'hai conosciuto sul set, hai avuto a che fare con lui oppure
in quel modo? Io no, mi piacerebbe dire di sì e dire sì, ho consigliato io tutte le musiche. No, in realtà no, non ci siamo ancora visti, insomma è un lavoro che ovviamente... il cinema avviene per fasi, quindi quando entra certo. Anche il montatore non ho mai visto, cioè, dei film che faccio, e quindi no purtroppo no, però insomma so che lui è un appassionato di Pirandello e penso che il film abbia dato appunto a lui spunto per raccontare un po' questa alienazione anche dal punto di vista musicale, questo gioco delle maschere, questo insomma operazione a matrioska, no? Che caratterizza certo. Ciascuno di noi.
Ma a proposito sempre di musica degli anni 90, comunque tu durante la tua adolescenza eccetera hai anche all'attivo tre album in realtà, con Bestie Rare, che è un collettivo, un gruppo rap, e volevamo chiederti qualcosa su questo periodo, su questa esperienza, perché diciamo è una di quelle cose che non è che traspare, molti non la conoscono in certo. Realtà, e quindi cosa ha rappresentato per te il rap in quella fase, in quel periodo, per la tua crescita, anche per il tuo modo, come dicevi prima, in realtà di sfogarti, no? Cioè di certo. Trovare una via
per, anche la mia autoriale,
esatto,
no? Nel
autoriale,
senso, almeno
per esprimersi.
Lì, sì, sì, perché insomma per lavoro faccio, dico cose scritte da altri, invece nel rap dico cose scritte da me. Quindi, no, a parte che Bestie Rare è ancora attivo, anzi mo stanno sì. Uscendo dei, mo non so quando andrà in onda cosa, ma il 16 uscirà un altro pezzo che si chiama Social Dilemma, quindi continuiamo adesso a far uscire ogni tanto dei pezzi sfusi, che tanto certo. È tutto ridicolo il CD, le cose. E noi abbiamo iniziato appunto, dato Bestie Rare è un gruppo di cui faccio parte, siamo in tre, e abbiamo iniziato a fine negli anni 90 proprio sulla all'interno degli spazi sociali, insomma, dove era un mondo appunto a seguito poi del punk, di quella modalità di fare musica, c'era le posse, e quindi che era un ambiente dove si mischiava un po' le ritmiche del reggae, appunto della musica nera e quel rap che arrivava dagli Stati Uniti, per fare in modo appunto di dire delle cose senza necessità di essere appunto diplomati al conservatorio. Ecco, spesso si usavano basi altrui e su quelle, no, si costruivano delle rime per fare delle canzoni, quindi era una modalità molto inclusiva che aveva una finalità appunto di racconto dell'essente, del sociale, di quello che ti circondava, e non era minimamente legata all'idea di farne un mestiere.
Certo.
Ecco, questa era un'altra grande cosa, e che per noi poi è stata la grossa fortuna di sopravvivenza, perché Bestie Rare ormai ha 25 anni e siamo sopravvissuti proprio grazie al fatto che non abbiamo mai voluto farlo per lavoro, cioè ognuno di noi fa un lavoro diverso, e quando non metti i soldi in mezzo le cose durano di più sicuramente, e rimangono più sincere, più pure, quindi è rimasto per noi, per tutti noi tre, la possibilità di una dimensione appunto autoriale, di poter dire quello che vogliamo e di farlo con i nostri mezzi. Non abbiamo mai avuto un promoter, uno che ci certo. Trova le date, uno che ci fa la facciamo tutto da soli, è una cosa artigianale che ci dà anche soddisfazione in questo senso.
Tu vieni comunque da un ambiente, abbiamo detto, rap più puramente anni 90,
sì,
cioè quel tipo di rap lontano dalle grandi etichette, dalla grande distribuzione e dalle major. Ma giusto per far capire anche ad altri, eccetera, i tuoi gusti in ambito rap, se ascolti ancora rap.
Come no, cioè, assolutamente.
Ti va di citarci qualche autore, tre autori che ti piacciono molto a livello rap?
Sì, ma tu vuoi delle cose contemporanee?
Perché no, là puoi andare dagli anni 90, 80, no, America, no, sì, Francia, no, quello che preferisci.
Diciamo, ancora una volta resterei in Italia, ma più che altro sì, banalmente, perché nel rap è fondamentale che capisci
cosa le
si
parole,
dice.
Sono d'accordo.
Diciamo, e se uno sa bene l'inglese o il francese, insomma, potrei proporre tantissime altre cose, ma insomma, penso che uno possa riconoscerle in quel caso da solo. Appunto, io sono, cioè, uno dei dischi, secondo me, più importanti, ancora validi, è SXM di Sangue Misto.
Cioè,
e quindi da là, che ti posso dire, i Corveleno, i Colle del Fomento, con cui siamo cresciuti a Roma, la famiglia di Napoli, e diciamo le loro esperienze poi che hanno realizzato in seguito. Quindi ti cito dei gruppi che ancora esistono,
certo, che
vuol dire che ancora uno può andare a recuperare.
Di più recenti, diciamo, di contemporanei, più giovani, c'è qualcuno che ti...
Guarda, appunto, io sono molto affezionato alle nuove generazioni, ma le sento soltanto in radio. C'è una radio a Roma che si chiama Radio Onda Rossa, che trasmette il venerdì, fa una trasmissione sul rap, e solo grazie a quello riesco a sentire dei grandissimi artisti che mi piacciono molto e che altrimenti non avrei possibilità di sentire, perché siccome il rap è diventato pop... E
esatto,
quindi è molto invaso il mercato di queste produzioni molto grandi, invece quelle più sincere fanno fatica ad emergere, e sono proprio quelle che invece quelle che mi piacciono.
Sei un po' più purista da questo punto di vista, cioè comunque questa ibridazione rap, pop o con altro non ti fa impazzire?
Più che altro è una cosa che riconosco all'orecchio, cioè se sento la sincerità si può, insomma, ma esiste anche nel cinema, no?
Sì,
cioè,
sì,
io
sì,
penso che poi ognuno può percepire la sua, insomma, per un'operazione artistica io sono... Cioè, quello che mi tira dentro è una cosa, anche una canzone, penso che si riconosca una certa sincerità, un'esigenza da parte dell'artista di esprimersi, piuttosto che un'operazione commerciale per vendere un prodotto, insomma. Quindi ecco, se sento puzza di qualcosa di questo tipo non mi tira dentro, ma è una cosa a pelle, ecco, non è una cosa cerebrale.
Tornando al cinema, alla recitazione, tu hai interpretato comunque tanti personaggi realmente resistiti, da Antonio Ligabue a Giacomo Leopardi. Qual è il tipo di preparazione che ti è necessaria per poter dar vita di nuovo a questi personaggi, cercando quel tipo di realismo e quel tipo di credibilità e quel tipo di sincerità che menzionavi prima?
Ma allora, io innanzitutto, sia che il personaggio sia realmente esistito che no, diciamo la prima cosa che deve fare un attore è appunto mettersi nei panni di quel personaggio, e quindi facendone una persona innanzitutto, quindi cercando di sostituirsi a delle pratiche, no? Per cui il ragionamento che faccio io sempre è: cosa fa questa persona durante la giornata, cioè io quello durante il giorno, la giornata, come riempie le sue ore. Quello che penso è che noi siamo quello che siamo perché siamo figli di una famiglia nata in un certo epoca storica, in una zona, e diventiamo quello che siamo per quello. Ma se fossimo nati da quegli altri genitori in quell'altra parte del mondo e avessimo avuto quelle altre esperienze, saremmo stati quell'altra persona. Quindi in questo processo di sostituzione cerco di mettermi nei panni, appunto, anche dei traumi di quello che quella persona ha vissuto nel passato, e in che modo durante la giornata, appunto, passa il tempo. E quindi cerco di rifarlo nei giorni immediatamente prima di girare un film, perché credo molto in quello che sia una, come dire, nel segno non controllato, nella semantica non volontaria, quindi in quello che ci passa addosso al di là della nostra volontarietà, nel modo di parlare, nel come siamo seduti, nel tutta quella che è la comunicazione involontaria dei nostri corpi, la prossemica, sì, si dice, mi dispiace dire sta parola così di prima mattina. E dove appunto solo tramite questo tipo di preparazione e poi di dimenticanza permetti a queste cose di uscire fuori, cioè senza pensare che questo gesto che io faccio possa rappresentare qualcos'altro, quindi senza passare per la consapevolezza, ma per la via dell'abbandono, quindi c'è un bisogno di una preparazione e poi di una dimenticanza.
Ma proprio perché c'è l'attore è un mestiere che diciamo prevede che tu ti metti nei panni degli altri, tu in una recente intervista hai detto che è un mestiere politico per definizione, in qualche modo.
Sì,
però dopo hai detto questa cosa, però dopo cioè io volevo capire meglio cosa intendevi proprio, volevo che l'argomentassi un po' di
più. Sì, è nata al contrario, mi hanno chiesto, ma l'attore è un mestiere politico? Io ho detto, ma innanzitutto deve mettersi nei panni degli altri, quindi assolutamente sì, cioè nel senso che, ma anche perché cos'è la politica? Cioè noi abbiamo una paura di sta parola come se fosse... appunto una macchia indelebile poi nella nostra vita, nel senso una malattia, invece politica è il sociale, è l'interesse della collettività e la discussione intorno a questo, insomma, quindi penso che tutto sia politico fortemente e sia fortemente politico anche le persone che dicono io non mi interesso di politica, cioè nel senso che il diffondere l'idea del disinteresse verso la politica purtroppo è una politica molto più incidente della politica di chi dice di fare o non fare delle cose o di votare o non votare un partito, e, per cui penso che insomma dobbiamo un po' fare i paci con questa parola e pensare che è una chiave di possibilità, non una cosa da cui sentirsi schiacciati. Altro sono i partiti, ovviamente.
Certo. Però la politica in senso più generale
è l'organizzazione politica della nostra vita sociale, e quindi la stiamo facendo anche adesso, insomma, senza avere paura, insomma, non è che...
Invece spostandoci fra i periodi storici, perché la tua carriera comunque copre 30 anni alla fine, quali differenze vedi tra il modo in cui si lavorava nel cinema nel passato, negli anni 90, e il modo in cui si lavora oggi? Cioè c'erano più soldi, c'erano meno soldi, c'era più tempo, c'era meno tempo.
Anche perché lui ha lavorato per esempio anche con Ettore Scola, esatto, che in un periodo in cui si girava in pellicola, oggi in digitale, quindi sicuramente sono cambiati,
ne sono cambiate
tempi,
tante
costi,
di cose, quindi.
Sì, purtroppo appunto io sono proprio di un'altra epoca, nel senso che veramente si girava, tu pensa, c'era il Nagra per registrare l'audio. Quindi insomma sul nastro si registrava l'audio, non c'erano i monitor, quindi è cambiato molto l'approccio al cinema, e in soldoni si è passato dall'attenzione, prima era su quello che accadeva tra gli attori, adesso sono tutti nella sala monitor, diciamo, insieme al regista, dove sono i televisori.
Prima il regista era sul set.
Non c'era. Il regista sì, no, è ancora sul set, ma oggi è dentro sti capannoni
monitor,
al buio. Prima era accanto alla macchina da presa, insomma, perché quindi questo un po' c'è l'atteggiamento, come nelle nostre vite, più al risultato che a quello che stiamo facendo, è una cosa della nostra società che è diventata più performativa, quindi più esteriore. E poi essendoci molti più soldi una volta, ovviamente c'era più agio, c'era molto più tempo, e poi ho avuto la fortuna di lavorare con questi registi che avevano anche un nome che gli permetteva di avere ancora più tempo e più soldi, insomma quei set insomma si rivedranno molto difficilmente, ma anche per esempio un film come N, io e Napoleone, che è già di 10 anni dopo probabilmente di quello di Scola, o quasi, aveva una ricchezza tale che oggi difficilmente è riproponibile, insomma, con a livello di scenografia, di quantità di comparse, di tutti i vestiti, quindi costumi particolari per tutti, quindi sai, purtroppo quello sì, sono diminuiti i tempi di lavoro, però non è detto che poi le cose, insomma, si fanno, si facevano brutti film una volta e si fanno bei film invece anche oggi con i tempi così ridotti, insomma, quindi...
Però sei un po' nostalgico forse del passato, in generale proprio.
Ma cioè, perché ero più giovane, quindi è facile sempre essere nostalgici del passato piuttosto che del futuro, quindi, però per carità, no, nel senso che poi... Ovviamente la mia posizione è molto cambiata, no? Nel senso che prima avevo paura, ovviamente sei all'inizio, quindi è tutto, insomma, mi sarebbe piaciuto magari avere la mia tranquillità, non dico sicurezza, perché la sicurezza è sempre una cosa anche sbagliata, la mia serenità magari adesso per poter vivermi delle cose con maggiore piacere, no? Non schiacciato dalle paure, l'ansia da prestazione, ecco, di alcuni artisti che ho incontrato diciamo a inizio carriera. Però poi insomma le cose arrivano quando devono arrivare, deve essere nostalgici.
Allora siamo arrivati a un altro grande classico del nostro podcast, ovvero il concetto di opinione impopolare. Volevamo chiederti innanzitutto se avevi una tua opinione impopolare a tema cinema o serie TV.
Ma io non so se rientra adesso nell'ambito, ma per esempio io con tutto l'amore e la stima per i doppiatori che abbiamo in Italia, trovo assurdo che esistano i film doppiati.
Ok.
E lo trovo prima un assurdo rispetto al meccanismo del cinema, cioè la magia della macchina da presa e la possibilità di riprendere di un qui e ora, di un audio e di un video che accade, no?
Sì.
E quindi metterci un'altra voce sopra la trovo una cosa, come dire, tecnicamente veramente assurda. E poi, insomma, rispetto al lavoro degli attori, nel senso che il nostro lavoro passa per dei suoni che non sono il senso di quello che diciamo semantico della parola, ma sono dei rumori del nostro corpo, delle nostre vocali prodotti, per cui si fa anche fatica quando noi stessi andiamo a doppiare, a fare delle coperture audio, a ritrovare quella voce, quelle cose che si è passato in scena, proprio perché hai vissuto una cosa, che quindi riprodurla. Quindi noi abbiamo i migliori doppiatori del mondo, ma io consiglio di vedere i film, cioè i film sono ripresi in audio e in video, quindi vanno visti così. E quindi, insomma, penso che tanti doppiatori continuerebbero a lavorare lo stesso e a doppiare i film, perché però, insomma, se uno ama il cinema non è possibile vederlo doppiato.
Ultimamente però si vede spesso comunque, cioè stanno cominciando a uscire più spesso in sala film con i sottotitoli in lingua originale, oppure anche l'ultimo film di uno dei due fratelli Coen uscito in Italia solo in originale con i sottotitoli, per esempio, che è una cosa un po' strana, inusuale, quindi...
Sì, ma se tu pensi è davvero inusuale, tu pensa se noi la musica l'avessimo sentita sempre con una voce doppiato. Di un italiano sopra che ridiceva le cose, traduceva le voci loro.
Una volta si faceva, in teoria, nella prima dei 60 facevano le cover.
Ma le cover non erano lo stesso testo, erano testi inventati sulla musica di quell'altra cosa. Cioè, io ti parlo di una voce, per esempio, in tutto il mondo dell'est il doppiaggio è una voce unica, cioè sì. È come noi abbiamo nei documentari, sì, no? Quando senti la voice over sopra l'audio originale. Per esempio in Russia si fa così, in tutta l'est si sentono i film in lingua originale, ma c'è una voce sopra più forte a livello di volume che fa tutte le voci di tutti quanti. E quindi a loro sembra assurdo che noi abbiamo le voci per tutti gli altri, e per tutto il resto del mondo è assurdo doppiaggio, certo. Quindi il fatto che a noi ci sembra normale è semplicemente perché ci siamo cresciuti, tra l'altro è uno degli accordi del piano Marshall, quindi siamo stati obbligati a doppiare i film perché era un modo per tradurre appunto la cultura statunitense e sentirla come nostra.
No, era un metodo di soft power riconosciuto e analizzato all'interno delle relazioni internazionali, il modo di diffondere l'American Dream, diciamo.
Esattamente, no, è questa la motivazione. Poi abbiamo doppiato tutti i film anche non americani, ovviamente. Anche italiani, anche giapponesi, non è che dovevano diffondere il Nippon Dream, però è una
che comunque era American Dream, anche quello,
che comunque anche loro
costituzione scritta dagli Stati Uniti, quindi
fatto. Tu ti sei mai visto doppiato, così per curiosità?
Vabbè, c'hai rotto papà, no, era doppiato,
sì ma dico anche
il trauma è nato subito ai 12 anni,
sì, ma nella storia più recente, diciamo, qualche film magari.
Sì, no, ma addirittura io dei film che ho fatto in lingua straniera ho chiesto di non essere doppiato io, cioè di non doppiare, di farmi doppiare, che a quel punto dico, cioè fate ciò che volete, perché non avrei mai voluto che, insomma, c'è un film, ecco, in cui facevo San Francesco, un film che ho fatto in Francia, quindi tutto in francese il film, in Belgio, in Francia. E il film, secondo me, va visto in francese. Vabbè che è San Francesco, ma abbiamo girato in francese, quindi non avrei mai voluto mettere la mia voce italiana sopra. Dico, fatelo fare a qualcun altro. Purtroppo poi l'ho fatta io.
Poi ti aggiungiamo, poi sei libero di rispondere o di passare, come nel gioco iniziale, se hai anche un'opinione popolare che vada oltre al cinema e alla serie TV.
Beh, ce ne avrei una serie, diciamo, però insomma, che cosa ti posso dire? Sono fortemente contrario alle persone che parcheggiano in doppia fila.
Vabbè,
faccio outing
popolare.
No, allora ti dico, siamo l'unico paese al mondo che parcheggia le macchine in doppia fila, per cui vi prego, se sentite questo podcast, smettete di fate 100 metri in più, trovate parcheggio, soprattutto al pubblico romano, che a Milano è difficile, insomma. Milano si parcheggia anche sui marciapiedi, sugli alberi, ho visto dei parcheggi creativi, niente male, ma a Roma c'è questa cosa, e non solo a Roma, di mettere la macchina di fronte alla cosa che ti serve acquistare, ingorgando tutta la città. Quindi È abbastanza impopolare.
Ma, sì, però un po' morigerata come...
Ah, poteva andare più...
Adesso un po' democristiana come opinione.
Beh, potrei fare dei pezzi. Insomma, a che livello mi posso spingere?
Quello che vuoi, guarda. Quello... Sei liberissimo.
L'immagine tua, quindi.
Non staremo qua a metterti le briglie, noi, assolutamente, anzi.
Forse che posso dire che mi sono disgustato dal governo attuale, no? Questo è abbastanza, penso sia abbastanza... guarda, non troppo impopolare neanche questa. Non so, penso di fare più vittime con la...
Sì, forse sì, col parcheggio in doppia fila.
Col parcheggio in doppia fila sono più trasversale. Insomma, non lo so,
va
sono
bene.
Disgustato dalla partecipazione italiana nelle guerre, dal fatto che no, insomma, ne potrei dire tante.
Sì, sì, sì. Però comunque diciamo il parcheggio non era male.
Lasciamo così.
Allora, noi ringraziamo il Germano. Ricordiamo che Confidenza di Daniele Lucchetti arriverà nei cinema italiani il 24 aprile. Ringraziamo ancora di nuovo Edio. E vi diamo l'appuntamento al prossimo episodio di Super 8, il podcast di Chat Club.
Alla prossima.
Ciao, grazie.